Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In la sopravvivenza delle civiltà. Dopo il 1177 a.C., benvenuti nell'età del ferro Erika Chacline, prosegue l'indagine avviata in 1177 a.C. Il collasso della civiltà, spostando l'attenzione dalle cause della crisi della tarda età del bronzo a ciò che avvenne in seguito. Il saggio, fondato su fonti archeologiche e storiche, percorre circa 4 secoli nel Mediterraneo orientale, nell'Egeo, in Egitto, nel Levante e in Mesopotamia. Il suo scopo non è negare la gravità del collasso che investì reti commerciali, palazzi e grandi potenze, ma correggere l'idea che esso abbia prodotto ovunque un'unica, uniforme epoca buia. Kline ricostruisce invece risposte differenti, continuità parziali, ridimensionamenti, adattamenti e trasformazioni profonde. Attraverso i casi di Egizi, Assiri, Babilonesi, Fenici, comunità levantine e mondo greco, il libro mostra come dalla disgregazione di un sistema internazionale siano emersi nuovi assetti politici, tecnologie e pratiche culturali. È dunque una storia comparata della resilienza, ma anche dei limiti stessi della nozione di sopravvivenza. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, dopo il collasso, l'età del ferro non come vuoto storico, ma come fase di riconfigurazione. Il punto di partenza del libro è la crisi che, attorno al 1177 a.C., travolse il sistema palaziale e diplomatico della tarda età del bronzo, nel Mediterraneo orientale. Kline non minimizza la portata delle distruzioni, il commercio a lunga distanza si contrasse drasticamente. Alcuni centri furono abbandonati e grandi regni persero risorse, popolazione o capacità amministrativa. Tuttavia, l'autore contesta l'uso di epoca buia come etichetta capace di spiegare un intero arco di secoli e territori molto diversi. L'assenza o la diminuzione della documentazione scritta, per esempio, non dimostra automaticamente un'assenza di vita sociale, innovazione o organizzazione politica. La ricostruzione privilegia quindi una cronologia lunga, dal collasso fino alla rinascita di strutture statali e di reti regionali più solide, culminando simbolicamente con i primi Giochi Olimpici del 776 a.C. In questo intervallo non si osserva un semplice ritorno al passato, le forme di potere, produzione e scambio cambiano. Alcune società mantengono elementi di continuità, altre scompaiono, altre ancora si ricompongono su scala minore. Questa distinzione è decisiva perché impedisce di trattare il collasso come un evento istantaneo e identico per tutti. Il libro trasforma così una narrazione di decadenza lineare in un'analisi delle conseguenze. Ciò che segue una crisi sistemica può essere impoverimento e perdita, ma anche riorganizzazione, sperimentazione e nascita di nuovi equilibri. Secondo, un Mediterraneo a velocità diverse, perché le singole società non ebbero lo stesso destino. Kline propone di guardare al collasso come a un quadro impressionista. Da lontano appare una grande frattura che coinvolge l'intero Mediterraneo orientale. Da vicino emergono differenze, eccezioni e percorsi locali. Questa immagine riassume il metodo comparativo del volume. Non è corretto assimilare la vicenda egizia a quella assira o babilonese, né sovrapporre la storia degli Ittiti a quella delle comunità minoiche e micenee. Le condizioni ambientali, le risorse disponibili, la posizione nelle reti commerciali, la tenuta delle istituzioni e le dinamiche regionali influenzarono in modo diverso la capacità di rispondere alle crisi. L'effetto analitico di questo approccio è importante. Le grandi categorie, come civiltà o collasso, rischiano di nascondere il fatto che all'interno di una stessa area potevano convivere siti abbandonati, insediamenti persistenti e comunità in espansione. L'autore evita pertanto sia l'idea di una catastrofe assoluta sia quella, opposta e altrettanto semplicistica, di una continuità senza traumi. La domanda centrale diventa quali strutture sopravvivono, in quale forma e a quale costo. In alcuni casi restano pratiche di scrittura, autorità regie o capacità di mobilitare risorse. Altrove il potere si frammenta e le comunità operano su scale più ristrette. Il lettore è invitato a sostituire una spiegazione unica con una lettura basata sulle evidenze disponibili e sulla varietà delle traiettorie storiche. Terzo, dai grandi imperi ai regni regionali la crisi come apertura di spazio politico. Una delle trasformazioni più rilevanti descritte da Kline riguarda l'emergere di nuovi attori dopo l'indebolimento o la scomparsa delle grandi potenze, della tarda età del bronzo, quando imperi e stati palaziali non riescono più a controllare territori, tributi, scambi e vie di comunicazione con l'efficacia precedente. Si crea spazio per regni regionali e comunità che in passato erano rimaste ai margini o sotto l'influenza dei centri maggiori. Il nuovo scenario comprende, in forme e tempi differenti, Fenici, Filistei, Israeliti, Neo-Ittiti, Neo-Assiri e Neo-Babilonesi. Questo passaggio non va interpretato come un progresso automatico. La frammentazione può significare vulnerabilità, conflitto e minori capacità di coordinamento. La fine delle reti palaziali comporta inoltre la perdita di specializzazioni e flussi di beni. Eppure, proprio la riduzione del predominio imperiale rende possibili nuove combinazioni politiche ed economiche. Kline evidenzia il peso di attività mercantili private e locali che, in vari contesti, assumono un'importanza maggiore rispetto agli scambi controllati dalle amministrazioni statali dell'età del bronzo. Il tema offre una correzione sostanziale alla visione di un mondo post-collasso, soltanto impoverito. Il mutamento di scala non equivale necessariamente a irrilevanza. Significa piuttosto che autorità e iniziativa economica vengono redistribuite. La sopravvivenza, in questa prospettiva, non coincide sempre con la conservazione di un impero. Può manifestarsi come capacità di costruire forme politiche più piccole, flessibili e adatte a un ambiente mutato. Quarto, ferro e alfabeto innovazioni che prosperano in un ordine meno centralizzato. Il libro collega la fase successiva al collasso anche alla diffusione di innovazioni destinate a incidere profondamente sui secoli successivi, in particolare l'uso del ferro e dell'alfabeto. Kline non presenta queste novità come cause semplici della rinascita, né come soluzioni immediate alla crisi. Il loro rilievo deriva piuttosto dal modo in cui si inseriscono in società ormai diverse da quelle palaziali della tarda età del bronzo, in un ambiente caratterizzato da reti politiche più frammentate e da nuovi interlocutori regionali. Tecnologie e strumenti di comunicazione possono circolare, adattarsi e acquistare funzioni nuove. Il ferro diviene progressivamente un materiale cruciale per utensili e armi, mentre le forme alfabetiche offrono modalità di scrittura differenti dai sistemi complessi, legati alle grandi burocrazie di palazzo. L'aspetto essenziale non è immaginare un passaggio netto e simultaneo dal bronzo al ferro o dalla non scrittura alla scrittura, ma riconoscere una transizione diseguale, fatta di adozioni locali e tempi differenti. Questa cautela è coerente con l'intero impianto del volume. Le innovazioni non si diffondono in un vuoto sociale, bensì attraverso comunità concrete. Interessi commerciali, contatti culturali e nuove forme di autorità. L'analisi evita dunque il determinismo tecnologico. Il ferro e l'alfabeto contano perché diventano parte di una più ampia riconfigurazione del mondo mediterraneo e vicino orientale. sono insieme segnali e strumenti di trasformazione, non cancellano le perdite subite, ma aiutano a spiegare perché l'età del ferro non possa essere ridotta a un intervallo di semplice regressione. Infine, resilienza. Adattamento e trasformazione. Una lezione prudente per il presente. La questione più ampia posta da Kleine è perché alcune società riescano a superare shock concatenati, mentre altre cessano di esistere come entità. Politiche e culturali riconoscibili. Il volume riprende l'idea che la fine della tarda età del bronzo non sia attribuibile a una causa isolata, ma a una combinazione di pressioni, instabilità politica, difficoltà economiche, guerre. Movimenti di popolazione e fattori ambientali agiscono su un sistema già altamente interdipendente. La stessa interconnessione che aveva favorito prosperità e scambi può amplificare le conseguenze di una crisi quando vengono meno nodi essenziali della rete. Nel seguito della storia, Kleine distingue implicitamente fra risposte diverse. Alcune società riescono soprattutto a far fronte alle difficoltà e a mantenere elementi essenziali. Altre si adattano modificando pratiche e istituzioni. Altre ancora si trasformano in modo più radicale, dando luogo a configurazioni nuove. Questa distinzione è utile, perché mette in discussione un'idea rassicurante di resilienza come semplice ritorno alla condizione precedente. Una comunità può sopravvivere soltanto cambiando profondamente. E ciò solleva anche il problema di dove collocare il confine tra continuità e nascita di una realtà diversa. Il riferimento al presente resta un invito alla riflessione, non una previsione storica. Kleine non equipara meccanicamente l'antichità al mondo contemporaneo, ma mostra che i sistemi complessi sono vulnerabili a crisi multiple e che le risposte non dipendono da una formula universale. La lezione più rigorosa e metodologica è evitare spiegazioni monocausali, osservare le differenze locali e considerare la trasformazione come una possibile, ma non indolore, forma di sopravvivenza. In conclusione, la sopravvivenza delle civiltà è particolarmente indicato per lettori interessati alla storia antica, all'archeologia del Mediterraneo e del vicino Oriente e più in generale allo studio dei collassi sociali. Può essere utile anche a chi ha letto 1177 a.C. e desidera capire le conseguenze della crisi, non soltanto le sue cause. Non richiede una specializzazione preventiva, ma la densità geografica e cronologica dell'argomento premia. Chi è disposto a seguire confronti fra società diverse e a ragionare su evidenze spesso frammentarie. Il beneficio intellettuale principale consiste nel sostituire un'immagine monolitica della caduta con una mappa più precisa di persistenze, perdite e innovazioni. Il lettore comprende che la fine di un ordine internazionale non determina automaticamente lo stesso esito per tutti. Può produrre impoverimento e discontinuità, ma anche nuovi centri di iniziativa, nuove reti e nuove forme politiche. Questa prospettiva rende il libro rilevante per chi riflette sulla fragilità dei sistemi interconnessi, purché lo si legga come analisi storica e non come manuale di previsione. Rispetto a molti saggi divulgativi sulle crisi della tarda età del bronzo, il tratto distintivo dell'opera è il rifiuto di fermarsi alla catastrofe spettacolare. Kleine dedica l'attenzione maggiore al lungo e diseguale dopoguerra del collasso, distinguendo le vicende dell'Egeo, dell'Egitto, del Levante e della Mesopotamia. Ne risulta un libro che non idealizza la resilienza, ma la esamina come processo concreto di adattamento e trasformazione. Se vuoi supportare Eric H. Kleine, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.